Noi stiamo leggendo l'introduzione allo studio dell'esercizio Sfeot agli scritti di Vada Sulam, pagina 780, siamo in lettera 37. Le domande potete fare al nostro sito, campo di divulgazione, le domande che hanno a che fare con il materiale studiato saranno fatte dal vivo. L'introduzione allo studio dell'esercizio Sfeot agli scritti di Vada Sulam, lettera 37. E la terza questione, tra queste questioni che erano nell'inizio dell'introduzione, è la paura che uno si rivolterà in maniera scontrosa. Bene, non c'è un tale timore qui. Prima di tutto, era una volta quando la gente non era abbastanza sviluppata. Come diciamo che mangiavano la frutta acerba, perciò Baal HaSulam ci avvisa in tanti punti che è molto pericoloso infatti di dare una cosa avanzata a un uomo che non si è sviluppato, questa cosa non gli è adatta. Ciò è perché la deviazione del percorso del patto di Dio che si presentò in passato fu per due motivi: l'uomo o l'altro hanno rotto le parole dei nostri saggi con cose che non dovevano rivelare, o perché hanno percepito il significato della Kabbalah nel loro significato superficiale, significato come istruzioni materiali. Aprendo un varco non farete per voi immagini scolpite. Quindi effettivamente fino a questo giorno vi è stata una parete fortificata attorno a questa saggezza. Molti hanno tentato a cominciare a studiare e non hanno potuto continuare in mancanza di comprensione a causa dei richiami corporali. Vediamo fino a quanto i nostri giorni, quando la saggezza è aperta, vediamo fino a quanto la gente è attirata, e ciascuno secondo il suo gusto di occuparsene. Uno è attirato magari alla medicina, l'altro così ad essere religioso, il terzo a fare certe cose con vari gruppi, di farci un new age e così via. Ogni persona, se se non entra nel gruppo, se non entra sotto l'influenza del maestro, dell'insegnante, che è conoscente, sa ed è ordinato e va e segue solo i testi originali ed anche ha ricevuto la relazione rispetto alla rivelazione dal suo maestro, dal suo Rav, allora così ognuno costruisce la sua Torah. Sfortunatamente ci sono tanti del genere, la loro relazione come i cavalieri di Gerusalemme, conoscete, c'è questo gruppo che studia così e fa lo studio delle decisioni diventare come un testo della Gemara, del linguaggio della legge, o fanno una terapia di gruppo e così via. Cioè una tendenza naturale nell'uomo che desidera prendere subito questa saggezza della Kabbalah ed iniziare ad elaborarla in base a ciò che come natura farebbe con ogni altra cosa. Egli non capisce che qui bisogna aspettare fino a che la saggezza della Kabbalah incomincerà a cambiare a lui, e solo dopo questi cambiamenti che attraverserà lui, allora entrerà nel percorso. Qui non vi è nessun'altra forma se non il lavoro col gruppo e la rivelazione di Enod Milvadodi. Non esiste nulla tranne lui e il buono benefattore. Basta, infatti. Allora? C'erano e ci sono e saranno tanti sbagli rispetto a questo, ma anche che questo si integra all'interno del piano della creazione, perché se l'uomo non corregge se stesso ed ha comunque la tendenza verso la correzione ed egli non la utilizza correttamente, allora tutte queste forze che ne mirava verso la correzione, alla fine dei conti ne mira verso la direzione opposta. Facendo questo allora trascina anche gli altri dietro di sé, e ci vuole tanto tempo finché dopo lungo il tempo uno può uscirci di sottomettersi sotto la saggezza vera, e non è che fa le proprie occupazioni, ma proprio con la meticolosità che esegue quello che è scritto nei libri e quello che si sente dagli insegnanti, dal maestro. Qui non vi è la possibilità di essere libero, perché libero significa essere in base al tuo ego. E dato che questa saggezza è la saggezza dell'occultato, che è anche occultata dall'uomo, e noi sappiamo che ogni fase successiva si rivela proprio improvvisamente, e in tali cambiamenti interiori che l'uomo non può sapere in anticipo, non può indovinare. E perciò qui bisogna camminare proprio con gli occhi chiusi e mantenere soltanto le regole che indica il maestro e che sono scritte nei libri. Sì. Andrei da Mosca chiede, lui scrive qui che hanno trasgredito le parole dei nostri saggi in cose che non si potevano rivelare. Allora lui chiede cosa significa. Questo significa un'imperfezione da parte dei cabalisti. Si dice che i saggi devono stare attenti nelle loro parole, che ogni cosa deve venire nel suo tempo.
Ed
anche non all'alunno che non è pronto. Ma il maestro ha una proibizione di rivelare una cosa che potrebbe disturbare l'avanzamento dell'alunno, perché allora egli così blocca i vasi, i desideri, le mancanze, ma invece più si va avanti, più gli alunni vanno in avanti e più il maestro diventa vicino a loro, e meno sentito, meno che controlla, e diventa questo si chiama il Rav è un amico. Meno possibile, come noi quando parliamo dell'educazione integrale, quando l'educatore sta con tutti così occultato che li mio un pochino di direzione, il suo lavoro diciamo occultato, quello che sta tra i bambini. Allora la stessa cosa qui, il lavoro dell'insegnante deve essere occultato, perché alla fine dei conti il gruppo deve costruire se stesso, e solo da questo fatto di scoprire, certo in base alle direzioni, però più si va avanti e bisogna sentire meno del maestro. Questa cosa io me la ricordo, non l'ho capita, ma Rabash mi ha detto per la prima volta, mi ricordo, io viaggiavo con lui, uscivamo dalla strada che si chiama Chazonish, viaggiavamo là nella via di Gerusalemme in Ramat Gan, andavamo da un dottore, e allora io gli ho fatto una domanda e lui mi diceva io ti risponderò ora perché tu ancora non capisci, però tra un po' inizierai a capire e allora io non ti dirò. Allora che è un gioco? Cosa sta combinando? Che fa? vuole dire la sua, allora se non capisco, se capisco allora magari non devo sentire da lui. Allora se io non capisco qual è il vantaggio, se lui parla io non capisco, però è così, è giusto. Perché tu devi proteggere i vasi dell'alunno. C'erano anche tanti cabalisti che aprivano per mezzo loro una sensazione, la sensazione delle luci agli alunni. Questo succede a volte nel tempo dello studio, in casi così molto speciali, una volta ogni qualche tempo, che bisogna stare attenti, bisogna astenersi da questo. Bisogna proteggere l'alunno affinché non si appoggi su nessuna cosa, in nessun momento che rimane così in lui, ma che dipenda tutto solo dalla forza superiore, proprio zero. Beh, continua. Così ho lavorato con l'interpretazione del libro Panim Meirot e Masbirot per interpretare il grande libro L'albero della vita dell'Ari, per rendere astratte le forme corporali e stabilirle come leggi spirituali sopra spazio e tempo. Di conseguenza ogni novizio può capire gli argomenti, i loro motivi e le spiegazioni con mente libera e con grande semplicità, non meno di uno che capisce la Gemara con l'interpretazione di Rashi. C'è in semplicità, come è scritto, come la scienza. Ogni principiante che almeno tramite questo inizierà ad accedere la saggezza che potrà pigliarsi di qualcosa. Lettera 38. Continuiamo ad elaborare sulla pratica della Torah e i precetti di Lishma. Di nuovo capiamo che i precetti significano il nostro desiderio, che hanno la direzione di dare l'assoluto, perché questo è il comandamento del Bore, che arriviamo alla dazione assoluta generale e che l'indole maligna diventi l'indole buona. La finalità se stesso, la finalità al prossimo e al Bore, e tutto questo viene fatto dalla luce, tutto questo cambiamento nel desiderio, dallo scopo di ricevere allo scopo di dare un assoluto, viene fatto per mezzo della luce, che si chiama la luce che riporta al meglio, la luce che riforma, e questo sistema della correzione si chiama la Torah. Ecco che dobbiamo capire quel nome di Torah al suo nome. Come mai l'intero desiderabile culto è chiamato così, Lishma, ed il culto che non è, che è indispensabile, è chiamato non Lishma. Il significato letterale implica che uno il quale ingaggia in Torah e precetti per mirare il suo cuore a portare soddisfazione al suo artefice dovrebbe riferirsi come la Torah al suo nome. Ciò significa per il creatore, perché allora ciò è definito dai nomi lo Lishma, non Lishma, e Lishma significa per la Torah. Vi è certamente qualcosa di più per capire qui il sopraccennato, perché il verso dimostra che la Torah Lishma, ciò che significa per portare soddisfazione al suo creatore, è ancora insufficiente. Sì, perché veramente non è chiaro cosa può essere di più che mirare se stesso a portare compiacimento al Bore, e così si arriva all'uguaglianza della forma, all'adesione, ad essere esattamente come lui. Allora come mai l'Ishma, il suo nome della Torah, è più grande del suo nome del Bore? Questo non è così compreso. Io sentivo varie ragioni, una delle scuse che ho sentito, che mi pareva anche logica, che ha il suo nome, della Torah, la Torah ha il suo nome perché tu ti occupi delle correzioni, allora tu, perciò, lavori con la Torah, con i desideri, con le luci, che li sistemi sotto il chiarimento, la correzione, l'unione tra di loro, perciò questo sistema si chiama la Torah. E allora in nome del sistema corretto è che tu lavori. Ma qui per l'appunto egli cammina in una forma diversa e dice di no. Tu devi mirare te stesso in Lishmo, nel suo nome del Bore, e questo non è sufficiente, ma dopo di questo devi fare Lishma, il nome della Torah. E questa è un'altra altezza, sì. Lettera 89. E risaputo che il nome della Torah è la Torah di vita. Come scritto, perché essi sono vita per chi li trova. E così anche dice che non è, questa infatti non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Quindi il significato di Torah Lishma è che la pratica della Torah e i precetti porta ad una vita e a giorni lunghi, ed allora la Torah è come il relativo nome, Lishma. E ad uno che non mira il suo cuore e mente al suo detto, la pratica di Torah e precetti gli porta all'opposto di una vita da giorni lunghi, che Dio non voglia. Ciò significa completamente non Lishma, poiché il relativo nome, Lishma, significa la Torah della vita, e capisci bene ciò. Non è così compreso. Io intendo la vita, la Torah della vita, come se fosse per me, ed è più elevato che mirare a Lishmo, cioè il nome del Bore. Queste parole sono interpretate dai nostri saggi. Lui, chiunque si esercita in Torah in non Lishma, non nel suo nome, la sua Torah si trasforma per lui in una pozione di morte. E chi si esercita la Torah Lishma, la sua Torah si trasforma in lui in una pozione di vita. Tuttavia le loro parole richiedono la spiegazione per quanto riguarda come e con che cosa la Torah si trasforma per lui in una pozione di morte. Non solo il suo lavoro e lo sforzo in vano, e uno non riceve benefici dal suo lavoro e dal suo sforzo, ma la stessa Torah e il lavoro si trasformano per lui in una pozione di morte, cioè effettivamente sconcentrante. Che la Torah potrebbe fare un danno all'uomo. Che chi si occupa di questo deve sempre controllarsi se è il nome della vita, allora deve definirsi cos'è la vita. Che funziona in lui o che Dio non voglia, il contrario. Cioè qui si vede c'è la possibilità di sbagliare, e alla grande anche. Sì. Lettera 40. Dobbiamo in primis capire le parole dei nostri saggi che dissero: io ho lavorato, ho faticato e cercato, credo. Non ho faticato e cercavo, non credo. Dobbiamo chiedere riguardo alla frase sono sforzato o cercato. Loro si contraddicono anche. Il lavoro si riferisce al lavoro e sforzo che uno dà in cambio di tutto il possesso voluto, poiché per un possesso importante uno fa grandi sforzi e per un piccolo possesso uno fa poco sforzo. Sì, il relativo opposto è un ritrovamento, il relativo comportamento è di essere una persona distratta e senza nessuna preparazione nel lavoro, nello sforzo e nel prezzo. Quindi come uno può dire sono sforzato e ho trovato? Se vi è sforzo, qui dovrebbe dichiarare sforzato e scelto o mi sono sforzato e acquistato. Ma non sono sforzato e ho trovato. Lettera 41. Io non ho nulla da aggiungere, se ci sono domande, allora prego. Yosef da Gerusalemme chiede da dove viene all'uomo la conoscenza che la sua composizione della Torah è infatti in Lishma. Oh, chi si trova in Lishma già lo sa. Che significa? Avrà attraversato tante fasi prima di questo. In Lishma egli scopre la sua adesione al Bore, concepimento, popata, mochin. נשמע על דילה דלה בריירה, על ג'איל מסך, על מנו ריגורדנטה איבאזי די השפעה. תיטוב על מנו נלה קורציונת, איבאזי די השפעה. נשמע סיניפיקה דארי קולוסקופי די דארי נסולוטו, ריצ'ברי קולוסקופי די דארי נסולוטו. נשמע סיניפיקה קולוסקופי די דארי נסולוטו, אינסומה. ואיבאזי רדית שהיה בי צ'י אדי. אקו. לבוא נאיבאזי כסונופינו על הפינה דלה קורציונה, אינפטי סטה לברנדו סולנה אנימה, מוכן דלה אנימה. ידע ג'ונג' שיאנקל להפיקו לנינו מנציונה, לינו מנציונה דלה חוכמה, כאלה נין לדימה את זופר הפונטו, כטיסי פורטה, פוי באסטה. לפינה דלה קורציונה, צ'אל ללוצ'ה די חיה, ללוצ'ה די חוכמה, ללוצ'ה די יחידה, לג'ונטה. E chi non si trova in questo? Allora non si trova, non può permettere. Guarda, ci è difficile capire che cos'è, perché se io sono cieco, sin da nascita, e ora mi raccontate cosa si potrebbe vedere e visionare con gli occhi, io ti credo, sì, ci credo, è veramente una bella cosa, buona. Qualcosa che riguarda colori, bello, non bello, qualcuno. Accanto a me sta uno come Victor e io.
אומרים לנו על מנת להשפיע, שאתה נותן ושאתה מסוגל לתת. אז קודם כל אני צריך לברר מה זה נקרא לתת. אז אני קודם כל צריך לגלות שכל הפעולות שלי ומחשבות שלי הם רק לקבל. לפעמים פעולות שלי לא, אבל מחשבות כן. אז אני מתחיל לעבוד במחשבות. זאת אומרת, העיקר בשבילי זה הכוונה, לא הפעולה פיזית. ואז אני מתעלם מעל הפעולות פיזיות בכלל, אני רק בודק את עצמי, מי אני, הרצונות, הכוונות, כן? ואז אני מגלה שאני ההפך, שאני ההפך, אז עד כמה שאני סובל, עד כמה שאני כן רוצה השפעה, עד כמה שאני יכול להשתוקק אליה, אז אני בודק את עצמי שוב בקבוצה, אני רואה שלא, אני שונא אותם, אני לא רוצה, איפה אני רוצה לקבל, לא אכפת להם בכלל. שזה בינתיים מה שאנחנו מגלים. אף אחד לא סובל מזה שהוא לא יכול להשפיע, או כן משפיע לאחרים, או מה? לא, כי למה? כי אנחנו לא עובדים מספיק כדי לגלות. נכון? אני מפחד לדבר איתך, אתה תפגשו. לא? בסדר. לא. זאת אומרת שאני מפחד להתייחס למישהו, אולי פתאום אני אגלה שמשפיע או מקבל, הוא, אני, מה, לא מספיק אנחנו נמצאים בלגלות שנאה, שזה דבר אמיתי קודם כל, שיהיה מה לגשת ללימוד, למאור שאני אצטרך, כך אני לא מצטרך מאור, זה הבעיה. אז אנחנו צריכים להבין שכאן זה עבודה במעבדת, במעבדה שהיא קבוצה, היא צריכה להיות עבודה רצינית במאמץ רציני. כן.
מאיר ממודיעין שואל, איך אני יודע שאני בלא לשמה וזה לא סם המוות?
איך הוא יודע שהוא נמצא בלא לשמה ושזה סם המוות? אני לא יודע, אני אישית בטוח, נראה לי, סליחה אולי ככה, שהוא עדיין לא הגיע לסם המוות. להיות בלא לשמה ובסם המוות זה דרגה. זה שאני מגלה שאני נמצא בתוך האגו, שאני שונא את כולם ושונא את הבורא ולא רוצה להתחבר ולהשפיע לאף אחד. ואני יודע שבעצם זה תכלית הבריאה וזה חייב להיות אני להגיע לזה. ואני לא רוצה, בכל, זאת מגלה כבר שני קווים המנוגדים זה לזה, וממש כנגד הנחיצות הפנימית להגיע להשפעה, מתגלה אצלי שאני בטבע שלי הפוך.
Di fronte alla necessità interna di giungere all'adazione assoluta, mi si rivela che sono opposto a questo. Altrimenti come posso rivelare che la droga della morte? Io devo rivelare che utilizzare, come dire, attuare, di sfruttare il prossimo, questa è la morte. Come faccio a giungere a questo? Che io voglio sfruttare ogni singolo amico, io guardo ogni singola faccia e io la sfrutto, io sono più saggio, io sono più bello, io sono più forte, io sono più riuscito e così via. E io voglio da lui e così via. Se io non fossi, se io non trattassi così una persona, io non la sentirei, non la vedrei che si trova nel mondo nemmeno. Io non la riconoscerei dentro il mio senso, perché dietro il senso della visione sta l'ego. E se io non voglio utilizzare una persona per il mio piacere, allora io non la vedo. Non esiste. E allora scoprire che siamo in non lishma, che vogliamo sfruttare tutti e che questa è la droga della morte, il che significa che è il contrario di ciò che deve essere, che io desidero essere veramente, esserci veramente, ma io sono anzi in una menzogna, allora questo è un gradino grande, questo già è proprio una grande luce che arriva all'uomo e gli illumina, e allora l'uomo capisce la sua vera situazione, la situazione corrotta. Perciò io non so se egli crede di essere già in non lishma. Io sono orgoglioso di avere un alunno del genere. Va bene? Sì. Ma in pratica occorre giungere a sfruttare l'amico e si può integrare con la stessa situazione. Noi abbiamo parlato mille volte, scrivetelo per favore, che noi desideriamo ardentemente solo al bene e solo all'amore, perché in questo c'è la possibilità di scoprire il vero stato che noi ci odiamo a vicenda. E mai non facciamo diversamente, come ci dice il Bala Sulam, che 23 ore e mezzo uno deve desiderare ardentemente il bene e di essere nella gratitudine, ed allora mezz'ora al giorno di fare di controllare, di fare la critica rispetto al proprio lavoro. Questa è una delle prime regole che studiamo. Chi potrebbe pensare? Allora iniziamo a colpirci una vicenda, studiamoci la vicenda e così scopriamo l'odio tra di noi. No, l'odio è la forza spirituale che si rivela in corrispondenza all'investimento nell'amore. Sì. Ma giungere allo stato che la Torah diventa la pozione della morte significa che l'uomo faceva un errore o si alzava al gradino? No, non è che faceva un errore, sta nel cammino di scoprire ciò per ogni singola persona. È la fase dove uno deve scoprire la linea di sinistra, i veri vasi. Però questo non viene rivelato se egli non si investe nell'amore degli amici. Nel farti un rave e acquisisciti un amico, questo egli lo deve fare, questo è l'ambiente. Se egli ha l'ambiente forte ed egli ci investe, gli si rivela fino a quanto lui vuole sfruttarli in base al suo investimento. E allora egli ha le due linee: da un lato io desidero giungere all'adesione, allo scopo, all'amore, alla connessione, e dall'altro lato si rivela fino a quanto sono contro questo. Allora questa dicotomia, da questo fuoco che li sente tra loro due, viene rivelata la preghiera. Avanti. Lettera 41. Ed ecco che lo Zohar scrive circa il testo e quelli che mi cercano sinceramente mi troveranno e chiedono dove uno trova il creatore. E hanno detto che il creatore è trovato soltanto nello studio della Torah. Inoltre, per quanto riguarda il testo, in verità tu sei il Dio che nasconde se stesso, dissero che il creatore nasconde se stesso nella Santa Torah. Dobbiamo completamente capire le loro parole. Sembra che il creatore sia nascosto soltanto nelle cose, nei comportamenti materiali e in tutte le futilità di questo mondo che sono fuori dalla Torah. Quindi come potete dire l'opposto, che lui si nasconde solo nella Torah? Vi è inoltre il significato generale che il creatore egli stesso nasconde se stesso, nel senso che deve essere cercato. Perché necessita di questa dissimulazione? In più, tutti coloro che mi cercano mi troveranno. Lo capiamo dal testo, coloro che mi cercano mi troveranno in sincerità. Dobbiamo comprendere completamente ciò che cerchiamo e ciò che troviamo, cosa sono loro e perché lo sono. Domande. Se l'uomo si investiva nell'amore degli amici e tutti i consigli che ne è poi giunto all'odio, non si aspettava di giungere all'odio, ma si aspettava di giungere un'altra cosa. Cosa gli dà? Come può continuare nel cammino? Cioè, cosa gli dà la forza di andare avanti? Come sappiamo dallo Zohar, che loro scoprono l'odio e questa cosa li porta alla preghiera, alla richiesta, che e allora aggiunge la luce superiore. Tu hai investito nella destra, sì, volevi sempre aggiungere la spa, l'amore, la connessione, il sostegno e tutto, sì? Qualsiasi cosa che sia, ecco, in corrispondenza a questo hai investito abbastanza, quello che potevi, e in corrispondenza a questo ti si rivela, diciamo, avevi fatto lo sforzo sufficiente, ti si rivela il contrario, che non ti aspettavi a questo, che non sapevi affatto che ti trovavi in una situazione così bassa. Allora, cosa c'è scritto? Non c'è un momento più felice nella vita dell'uomo più che quando uno scopre che non ha nulla da fare, ma soltanto di gridare aiuto. E allora tu hai la preghiera? Questo già esce fuori dal fatto della rivelazione, qui non è che devi cercare cosa fare. Questa agonia nel cuore rispetto al fatto dell'investimento, questo ti crea una discrepanza tra te e quello che hai fatto. E questa cosa si chiama man, l'abbreviazione di mei nukvin, l'acqua femminile, che da un lato è nukva, mancanza, che non ha niente, e comunque ha un po' dell'acqua, cioè le qualità della binà. E questa è già la preghiera, sì. Ma questa preghiera è di che cosa è la preghiera? È la mancanza che si innalza la Malchut HaBina in ogni singolo gradino. Sì. Però questa è la preghiera di essere liberato dalla sensazione cattiva? No, non per liberarsi, hai ragione. C'è anche questa situazione, no, non di liberarsene. Tu devi giungere alla situazione che non ti importerà anche di rimanere in questa situazione tutta la vita. Tu non preghi per la sensazione che vada via, ma della correzione dell'azione affinché tu possa dare un assoluto al prossimo. E tu sei disposto a sopportare questa sensazione. Per di più, che rimanga la sensazione, basta che tu non faccia diventare questa azione con lo scopo di ricevere, capisci? Se io soffro, è un segno che il mio desiderio di ricevere non riceverò nulla. Bene, che continui così a soffrire. Diciamo io odio Victor, io dico così, che io odio a lui, questa cosa rimanga, sì, perché mi regge nella maniera corretta, ma veramente al di sopra di questo io desidero Dalli un saluto d'amore. C'è nei vasi della ricezione dentro c'è la restrizione, zimzum, e il vuoto e l'odio, e nei vasi della reazione assoluta che vanno al di sopra di questo, io ora, e che ora installo per mezzo della luce che riporta il bene, c'è l'amore e la connessione. Come possono coesistere queste due cose contrastate? È così perché la prima contrazione non si annulla, e per mantenerla io devo sempre, ma sempre, essere nella sensazione del vuoto in questi vasi di ricezione. Capisci quali mancanze, quale fame, quale dolore c'è in io potrei sentire in questi vasi di ricezione? Ed io consento questo perché mi protegge, così che io mi trovi nel rapporto corretto nei confronti dei vasi di ricezione. Ecco. E viene l'addolcimento. Ti parleremo dopo, ma devi solo capire che la sensazione negativa nei confronti della Kabbalah deve rimanere. Devo fare qualcosa che mi protegga. Se questo discernimento sarà perso, allora io non so, sono nella recezione o nella nazione, capisci? Così da un lato io la odio e così rimane, allora ho una base, sì? E sopra questo c'è la dazione assoluta e l'amore. C'è qualcosa? Sì, Baal HaSulam dà l'esempio rispetto a questo nella lettera 9. Dice: ecco che mi trovo oggi costretto, come oggi, come sempre, di essere legato come l'asino per il carico e il toro per il giogo. Giorno e notte io cercherò di portare compiacimento al mio artefice, ed anche nel giorno fino al giorno che mi piacerà lavorare con questo grande giogo, anche senza sapere se sono riuscito o no, se non sapere il comandamento di inseguire e di intraprendere tutte le sue vie del Signore, ma sapere che io faccio il cammino, che questa cosa non sia della ricompensa, perché anche questo sarebbe con lo scopo di ricevere. Cioè qui c'è una guardia così di tante sfaccettature per proteggermi affinché non sia nessuna ricompensione. Diciamo che la situazione che hai descritto la si può capire in qualche modo. E certo, ci si arriva qua. La domanda è se questa cosa non influenza lo sforzo che fa l'uomo prima che viene la preghiera. Cioè, egli sa in anticipo, no, quello che lui sa e non ha attraversato non vale nulla, non distrugge nulla. Cioè, egli fa uno sforzo, perché fa questo sforzo? Perché egli vuole giungere alla spiritualità? Tu lavori col desiderio di ricevere, il desiderio di ricevere non si riempie con i pensieri, ma si riempie con il riempimento. E allora il fatto che io metterò davanti a te una torta dolce che ieri ti faceva piacere, ti dico: ti ricordi di questi piaceri? Allora basta, ecco, vedi, ti basta. No, tu devi riempire il desiderio di ricevere, non hai la via di scappo, nelle parole non è che lo puoi riempire, questo non è sufficiente. Tu devi scoprire i fenomeni all'interno del desiderio. Sì. Ciò significa che io sto per fare tutti questi consigli e di essere nell'amore degli amici, io so in anticipo che io soffrirò nel desiderio di ricevere. Non importa che tu lo sai, e allora non ti scopriremo affinché tu non lo saprai, così in silenzio. Quello che sai ora, di più o di meno, e tutti questi misteri, capisci? Niente non è utile o disturba. È utile solo una cosa, che tu ti inglobi col maestro, col gruppo, in base ai testi originali, e tutto il resto solo disturba. Ecco. E più hai le conoscenze rispetto a tutte queste cose, sono scemenze. Non è utile, non è nocive. Se tu veramente lavori, tutte le tue così saggezze saranno in un altro piano. Sì. Se il desiderio è vuoto, allora cosa motiva l'uomo? Cosa motiva l'uomo a muoversi? La bestia, io che ne so. La mancanza, dice il Rav Shimo. Avanti. Ebbene, dategli, tu vuoi? Sì. Io sono già in un po' in un luogo, come dicevamo, io ho la mancanza, io ci soffro. Cosa significa portarci l'amore? Io non riesco a capire. Ma come sei nella sofferenza se tu non desideravi l'amore? Come fai a soffrire dal fatto che tu odi qualcuno? Se non desideri ardentemente di amarlo, chiedi a Victor. Sì? Come? Tu mi odi? Ecco, perché desidera ardentemente di amare? Questo interno, io gli scoprirò un pochino. Ma la domanda ora, com'è da questo luogo che io desidero amarti, io sento l'odio nei tuoi confronti? Se hai investito abbastanza nell'amore, cioè mi hai dato i regali, i doni, gli abbracci e le connessioni, tu facevi tutte le cose possibili, perché veramente in pratica potevi lavorare su acquisisciti un amico. Acquisiciti un amico è una parte dell'amore, tu ci lavori sopra. E tu da tutto questo lavoro inizi a scoprire che tu sei, provi il rigetto nei miei confronti, inizi, tu mi odi, inizi a vedere tutte le cose negative e non puoi convincerti diversamente in base alla misura dell'investimento. E questa è esattamente la domanda. Allora lei dice che in questo luogo dovrebbe essere l'amore. No, allora in questo luogo dove tu scopri proprio l'odio, da un lato hai investito, dall'altro lato scopri l'odio. Da loro due, questo si chiama Mei Nukvin, l'acqua femminile, cioè Man. Inizia ad essere, come si può dire, viene costruita in te, o viene tratteggiata in te la preghiera. L'investimento che facevi è Binah, l'odio che rivela la Malchut, Mei Nukvin, l'acqua femminile, questa è la cosa che scopri. Come faccio a paragonare queste cose? Non posso perdere loro. Io so che devo e voglio con tutta la forza, io vedo chi sono e cosa sono. Come sarà questa cosa ad essere uguagliata? Come sarà connessa in me? Cosa farò con questo? Allora già scopri che non hai più nulla da fare, ma solo gridare. Gridare chi cosa non sai, ma tu scopri un luogo per fare la grida. E con questo passiamo alla parte successiva della lezione. E per il momento grida.